Come dicevamo poc'anzi, un'ipotesi audace esclude molti tipi di eventi. Per esempio, l'ipotesi di Keplero, la teoria di Keplero, esclude qualunque orbita di pianeta che non sia ellittica. Vengono escluse perfino le orbite circolari di Copernico. Poi la teoria di Newton escluderà anche le orbite perfettamente ellittiche di Keplero perché i pianeti si attirano l'uno con l'altro e questo li spinge di tanto in tanto a deragliare dalla propria ellissi. Dunque, le ipotesi audaci, escludendo molti tipi di eventi, dicono molte cose sul mondo. In altre parole, un'ipotesi audace è interessante e ricca di contenuto informativo. Più cose escludi, più cose dici, in un certo senso. Quindi gli scienziati dovrebbero preferire ipotesi audaci, cioè ipotesi che, se superassero i controlli, accrescerebbero in maniera rilevante la nostra conoscenza del mondo, se superassero i controlli. Nella slide numero 87 invece si precisa il concetto già menzionato di severità dei controlli sperimentali. In effetti, Popper richiede anche che i controlli sperimentali ai quali deve venire sottoposta una nuova ipotesi siano severi. Ciò significa che non dobbiamo controllare qualsiasi previsione derivabile dall'ipotesi, ma solo le previsioni rischiose, cioè le previsioni di eventi che non ci attenderemmo di osservare se l'ipotesi fosse falsa. Facciamo un esempio di controllo che non è affatto severo. Dalla teoria newtoniana deriva anche la previsione che se tu sali su un melo e con una forbice tagli i piccioli delle mele, queste cadono al suolo e non restano sospese nell'aria, non schizzano verso la luna, non ballano il Charleston per 5 minuti prima di cadere. Cose che sappiamo tutti. Sappiamo tutti che le mele cadono al suolo. L'aneddoto della mela che cade sulla testa di Newton e in questo modo a Newton viene in mente la teoria della gravitazione, sicuramente è falso, ma ci dice, è buffo e ci dice che in effetti Newton non cominciò a tagliare i piccioli delle mele, sarebbero state previsioni della sua teoria, previsioni controllate, la teoria avrebbe superato questi controlli, ma non erano controlli severi, perché noi ci attenderemmo di osservare questi fenomeni anche se la teoria di Newton fosse falsa, ce li siamo sempre attesi, l'abbiamo sempre saputo che le mele cadevano al suolo. Invece, e qui è l'altro esempio, quello del successo di un severo controllo, la previsione poi verificata che la cometa di Halley sarebbe riapparsa sulla volta celeste in un determinato arco di tempo molto piccolo, rappresentò un severo controllo della teoria newtoniana. Senza la teoria newtoniana, col cavolo che Halley avrebbe previsto il ritorno della cometa in quel ristretto arco di tempo. E qui possiamo ora introdurre il concetto di esperimento cruciale. Gioca un ruolo importante nella metodologia di Popper, ma purtroppo lo gioca anche in metodologie induttiviste, a partire da quella del celebre Bacone, Francesco Bacone, che nel Novum Organum, ancora nel 600, scrisse e formulò i principi base dell'induttivismo moderno, fondò la logica induttiva. L'idea era questa, per Bacone. Abbiamo solo due ipotesi, le altre sono state tutte falsificate. Un'ipotesi che chiameremo Tizio, ipotesi di Tizio, prevede E. L'ipotesi di Caio prevede non è. Facciamo l'esperimento e vediamo che si verifica E. Ci dispiace, ma il modus tollendo tolles, caro Caio, fa sì che la tua ipotesi, l'ipotesi di Caio sia eliminata e invece l'ipotesi di T viene corroborata. Ora, Bacone pensava che in alcune circostanze abbiamo vagliato tutte le ipotesi, siamo rimasti veramente solo con due e quindi di quelle due, se una è falsa, l'altra deve essere per forza vera. Da questo punto di vista Bacone era un verificazionista, però la sua idea era molto ottimistica perché pensava il nostro Bacone che le possibili ipotesi siano in numero finito. Se sono 1000, io ne ho fatte fuori 999 e nell'ultimo passaggio ho fatto fuori l'ultima, ne resta solo una, e quella è vera. Invece, giustamente, secondo me, Popper nota che le ipotesi che possono spiegare i fatti noti, diciamo così, sono di numero infinito. E quindi, anche se ne restano due, sono le due che tu hai formulato, che la comunità scientifica ha formulato, per cui l'esperimento cruciale è importante perché fa fuori uno dei due rivali, ma non è così decisivo al punto da convincerci che l'altro rivale, l'ipotesi rivale sopravvissuta, sia certamente vera. E questa è l'idea di Popper. Formulata così: ogni aspettativa è il risultato dell'adozione più o meno consapevole di qualche teoria. E visto che noi tutti nasciamo con delle aspettative, questo significa che noi tutti esseri umani abbiamo nella mente delle teorie. Alcune aspettative sono innate, ci sono state, le abbiamo acquisite per vie ereditarie, e quindi possiamo anche parlare di teorie innate. L'immagine del fuoco crea un senso di fuga, di repulsione. Difficilmente anche un bambino piccolo si avvicina curioso a prendere in mano il fuoco, comunque lo fa una volta sola, perché l'aspettativa che sia un'esperienza piacevole viene immediatamente frustrata dal controllo. Per sottoporre un severo controllo una nuova teoria T1, dobbiamo dedurre da T1 la previsione E di un evento che non ci aspetteremmo senza T1. Quindi affermare che senza T1 non ci aspetteremmo il verificarsi di E significa, e è un'evidenza, un risultato sperimentale, osservativo, affermare che senza T1 non ci aspetteremmo il verificarsi di E significa affermare che sulla base di altre teorie, per esempio di una teoria T2 più vecchia di T1, ci aspetteremmo che E non si verifichi. Abbiamo sempre qualche teoria, più o meno ben formulata, più o meno inconsapevole, che guida le nostre aspettative. Perciò controllare una nuova teoria T1 significa formulare una previsione che viola alcune nostre radicate aspettative. Il controllo sperimentale della previsione E dedotta da T1 può condurci a due risultati: E non si è verificata. Pazienza, T1 viene falsificata. E si è verificata, ma allora viene falsificata la vecchia teoria T2, che prevedeva la cosa sbagliata, cioè che non si verificasse. Cos'è l'esperimento cruciale allora? È un controllo sperimentale che permette di operare una netta discriminazione tra T1 e una teoria rivale T2, rifiutando quella falsificata dal risultato del controllo. E qui Bacone e gli induttivisti forse direbbero: è accettando quella sopravvissuta come vera. Popper non lo dice. Il punto fondamentale è che viene fatta fuori la teoria T2. Certo, l'esperimento ha permesso di discriminare tra T1 e T2 e sarà simpatico, interessante vedere qual è il premio ricevuto da T1 in base al superamento del controllo sperimentale. Sottoporre a un severo controllo T1 significa compiere un esperimento cruciale per scegliere tra T1 e una teoria rivale T2, e c'è sempre una teoria rivale, anche se non formulata sui libri di testo. La teoria rivale potrebbe essere una diffusa aspettativa tra gli scienziati. Magari non l'hanno formulata in maniera accurata, ma hanno questa aspettativa, altrimenti senza aspettative non ci sarebbero eventi sorprendenti. Un evento sorprendente è un evento che scuote e contrasta in conflitto con una nostra aspettativa. Notate a pagina 80, nella slide numero 89, il nostro solito segnetto di uguale rafforzato, che le tre stanghette parallele, che significa uguale per definizione. E adesso rispondiamo alla domanda fondamentale, che è questa: qual è il premio, la medaglia che viene data all'ipotesi che ha superato severi e direi numerosi e vari tentativi di confutazione, severi controlli sperimentali? Il fatto che T1 abbia superato controlli severi non significa che T1 è certamente vera, e neppure che è probabilmente vera, e aggiungo rispetto alla slide, e neppure che è più probabilmente vera di prima. La probabilità soggettiva che noi dovremmo attribuire a T1 è sempre zero, ma significa solo che è corroborata. Su questo abbiamo detto, sul termine corroborata. Dire che T1 ha un alto grado di corroborazione, un'espressione popperiana, un normale non dice che T1 ha un alto grado di corroborazione. Però se studia filosofia della scienza, Popper lo dice nel senso popperiano. Quando Popper dunque dice che T1 ha un alto grado di corroborazione, vuol dirci che T1 ha resistito a numerosi e rigorosi tentativi di confutazione. Ma resta da spiegare perché dovremmo preferire T1, accettarla provvisoriamente nel corpo delle nostre conoscenze. A questa domanda, che sembra ovvia, e cosa fai con una teoria ben corroborata? La accetti, la usi, la scrivi sui manuali, la insegni agli studenti, e perché? A questa domanda Popper non risponde per una ventina d'anni. Poi negli anni 50, dopo il 1934, quando queste idee vennero pubblicate nella logica della scoperta scientifica. Poi, negli anni 50, comincia a pubblicare brevi articoli e a tenere conferenze nelle quali introduce un concetto che è quello di verosimilitudine. In realtà, nella logica della scoperta scientifica troviamo raramente anche il concetto di verità, per motivi che non sto a spiegarvi, ma diciamo che negli anni 30 la nozione di verità era dubbia, ne mancava ancora una rigorosa esplicazione. Invece noi vedremo che la si può dare una rigorosa esplicazione, e lo faremo nelle lezioni successive. Bene, a partire da congetture e confutazioni del 63, Popper cerca di mostrare che la preferenza per le ipotesi ben corroborate può essere giustificata dall'obiettivo fondamentale della scienza, da lui identificato con la verità. Popper, infatti, crede che la scienza miri alla ricerca della verità, cioè alla scoperta di teorie vere. Attenzione, ma lui non è induttivista e quindi non può pensare che la ricerca della verità conduca alla scoperta di teorie certamente o probabilmente vere. E allora come va intesa la ricerca della verità per Popper? Questa tesi popperiana, che il fine della scienza, una tesi sui fini della scienza, miri alla ricerca della verità, non significa che riusciremo a trovare teorie vere. O se per caso le trovassimo, non significa che riusciremo a stabilire con certezza che sono vere. La verità, dice Popper, è un ideale regolativo al quale possiamo progressivamente avvicinarci, sostituendo le nostre vecchie teorie con altre teorie che hanno alcuni requisiti elencati nella slide 92. Le nuove teorie, quelle che ci piacciono perché forse pensiamo ci consentono di avvicinarci alla verità, sono teorie che corrispondono meglio ai fatti, sono più vicine alla verità, hanno una migliore approssimazione alla verità, hanno un più alto grado di verosimilitudine. Ora, tutte queste espressioni sono equivalenti, non sono car quattro caratteristiche diverse. Diciamo che le prime tre le usiamo anche nel linguaggio corrente, quotidiano. La quarta è un termine tecnico, un più alto grado di verosimilitudine, termine tecnico che usa Popper per dire che una teoria ha un più alto grado di approssimazione alla verità. Quindi la ricerca della verità, per finire questo punto, può venire intesa come la ricerca di un alto grado di verosimilitudine.